nero su bianco sottolineato in rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 22 gennaio 2018, siamo qua per la rassegna stampa, pur se in nemmeno tanto lieve ritardo. Cominciamo la prima parte della nostra rassegna con il Sole 24 Ore e andiamo a leggere i principali titoli che il quotidiano economico di Confindustria propone in prima pagina. La rivoluzione digitale investe tasse e diritto, Bitcoin, e-commerce e sharing spiazzano le regole, le innovazioni nel web senza frontiere creano situazioni sempre più inedite. Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste si occupano quindi di tutto quello che potremmo definire un nuovo settore economico in forte crescita, che spesso si inserisce in vuoti normativi o comunque questioni che non sono ancora state normate e che presto o tardi presumibilmente lo saranno. Brexit esplora la via del Canada, il titolo invece in taglio medio per il Sole. Per l'export dell'Italia un danno inferiore ai 400 milioni. Da marzo le nuove trattative per le future relazioni commerciali tra Unione Europea e Regno Unito. Questo questi i titoli principali dal Sole 24 Ore, anche se in realtà ve ne segnaliamo un ultimo, è l'editoriale di Paola Profeta, più donne nei CDA, una vittoria e una sfida. E l'impressione nostra è che per parlarsi di vittoria, se ci riferiamo a una auspicabile, definiamola così, semplificando, parità tra i generi, l'impressione è che la strada da fare in realtà sia ancora molta. Ben venga l'aumento della presenza di donne nei CDA, certo che di ancora qualche giorno fa la notizia per cui la rilevazione per cui mediamente mi sembra una donna guadagni a parità di mansioni e di impiego il 25% in meno rispetto a quello che guadagna un uomo, appunto dicevamo, ci sembra che purtroppo di strada da fare ce ne sia ancora ancora molta. Andiamo avanti con la prima del Corriere della Sera, che apre con la Germania a centropagina. La SPD divisa, salva Merkel, via libera all'alleanza dal 56% dei socialdemocratici, sollievo dall'Europa. Le trattative per formare l'esecutivo, la parola agli iscritti, la cancelliera dice serve stabilità. Si farà quindi la Gross Coalition tedesca, effettivamente grande tradizione del governo tedesco. Ieri si riuniva a Bonn la SPD per decidere appunto se prendere parte a questa unione di governo insieme ai socialdemocratici di Angela Merkel, e alla fine ai cristiano-democratici di Angela Merkel. Alla fine i socialdemocratici hanno deciso di aderirvi, nonostante insomma diverse polemiche e contestazioni interne, soprattutto dalla parte giovanile del partito, che era assolutamente contraria all'ennesima adesione appunto alla Gross Coalition di governo. Sì all'euro e meno tasse, il piano dei 5 Stelle, Gentiloni, ma non avranno i numeri per quanto riguarda la politica interna. Il Premier punta a quota 30% la strategia nel collegio, secondo Monica Guerzoni. A proposito di politica interna e prospettive elettorali e post-elettorali, le intese possibili, secondo Paolo Mieli, nell'editoriale di oggi, coalizioni e scenari post-voto, su che tipo di combinazione governativa potremo contare dopo le elezioni, dichiaro al momento, ci si può appoggiare solo a tre prese d'atto, tutte e tre in negativo. Presumibilmente nessun partito o coalizione conquisterà la maggioranza assoluta dei voti. Secondo, se anche ci riuscisse il centrodestra, si tratterebbe di una maggioranza esigua, attraversata per di più da una gigantesca faglia politica e senza un plausibile candidato di Forza Italia per la guida dell'esecutivo. Terza, anche in conseguenza di quel che si è detto, neanche uno dei leader indicati sulle schede otterrà l'incarico di formare il governo. E questo è un po' il segreto di Pulcinella, che una legge così congegnata richieda dichiarazione esplicita del capo politico e del quindi presunto candidato premier. È una cosa francamente che ha poco senso, ne capiamo le ragioni, ma insomma è veramente improbabile che alla fine chi figura come candidato premier di una data lista alla fine riesca ad essere effettivamente incaricato di formare un governo. Molto molto più probabile che il nome esca fuori da mediazioni tra partiti che andranno a formare la eventuale coalizione di governo, che ad occhio potrebbe essere molto 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 simile a quelle che hanno sostenuto i governi della legislatura appena conclusa. La Repubblica, anche il quotidiano della Repubblica, anche la Repubblica apre con la Germania e sembra addirittura per un giorno smettere di parlare su se stessa, di se stessa, di tutte le questioni tra Scalfari e De Benedetti che fanno finta di litigare. Passi avanti, potremmo anche definirli passi avanti. SPD sì al governo Merkel, torna la grande coalizione, l'appoggio passa con il 56,4% dei voti, ma divide il partito di Schulz. Una scelta che salva l'unità europea è l'analisi di Angelo Bolaffi. Non a caso l'Europa esulta di fronte a questa scelta, al lieto fine sulla formazione del nuovo governo di Berlino. Ecco i rimedi per curarsi dal malanno populista, ce li dice Eugenio Scalfari. A proposito, possiamo serenamente andare avanti. Gentiloni sfida 5 Stelle, non avranno i numeri. Di Maio, retromarcia sull'euro. Dobbiamo dire che questa campagna elettorale, perlomeno per quanto riguarda i partiti, le forze politiche maggiormente note e che presumibilmente si spartiranno posti e ministeri, la stiamo seguendo in maniera piuttosto limitata, e ciò nonostante non vediamo l'ora che finisca, perché è veramente è incredibile. Insomma, la Repubblica per esempio oggi sottolinea la retromarcia sull'euro di Di Maio. Se non fosse che sull'euro i 5 Stelle la retromarcia l'hanno fatta da un pezzo, ma non sappiamo nemmeno se definirla una retromarcia. I 5 Stelle, come tantissime altre forze politiche a proposito di altri argomenti, sparano un po' di colpi in direzioni diverse cercando di raccogliere più consensi possibili, per cui è chiaro che un giorno uno dice una cosa e un giorno un altro ne dice un'altra. Appunto, Di Maio dice il referendum sull'euro forse non va più fatto, poi ci sarà qualcuno che invece deve dire qualcosa di più netto rispetto alla loro contrarietà sull'euro. Di Maio dice faremo alleanze con chi sarà d'accordo con le nostre proposte all'indomani delle elezioni, e Grillo dice pensare che noi facciamo alleanze è come convincere i panda a mangiare carne cruda. Dove sta la verità? Da nessuna parte o da tutte le parti. È questo un po' il bello del Movimento 5 Stelle. In fondo loro non sono né di destra e né di sinistra, no? L'FBI fa arrestare due italiani, 700 morti per i loro farmaci. Questa è l'inchiesta che arriva dagli Stati Uniti. Poi la colonna di destra della Repubblica, che sul sito è quella del gossip e dei pettegolezzi, era almeno fino a qualche tempo fa, e delle cose frivole, mentre sul cartaceo è quella che definiscono delle idee. Il primo titolo è di Ilvo Diamanti, un paese alla ricerca di se stesso, il rapporto tra italiani e lo Stato. Il paese che si avvia alle prossime elezioni si presenta scettico nei confronti delle istituzioni e della politica, ma non rassegnato. Gli italiani appaiono diffidenti verso gli altri e in fondo anche verso se stessi, ma non rinunciano a credere nella possibilità di cambiare e nel futuro. Beati loro. Trump e l'ostacolo multietnico è invece l'articolo che arriva dagli Stati Uniti a firma di Federico Rampini. Prima pagina anche per La Stampa di Torino. Movimento 5 Stelle PD sfida su imprese e famiglia. Di Maio con noi via l'IRAP e un piano di assunzioni. Renzi, più sgravi a chi ha figli. Sparisce la campagna Notav dal programma del movimento, idem contro il leader di Forza Italia. La sua flat tax premia i ricchi. La questione dell'assenza di riferimenti alla questione TAV dal programma del Movimento 5 Stelle ci interessa, un po' perché ci interessa la situazione TAV e le lotte di chi questo treno non vuole che venga realizzato, questo percorso, questo tracciato per treni veloci non vuole che venga realizzato, e un po' perché forse aiuta a capire in che termini stia procedendo il percorso di, potremmo dire, istituzionalizzazione del Movimento 5 Stelle. Insomma, il Movimento 5 Stelle, dopo un'intera legislatura in Parlamento, sicuramente ha dei militanti, dei parlamentari, dei rappresentanti un po' più esperti, un po' più smaliziati di quello che erano prima, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle ci sembra di intuire nei vertici, non tra gli eletti, in chi prende le decisioni poi veramente, quindi siamo tra Casa Grillo e Casa Leggio. L'impressione è che abbiano pensato che questo sia l'ultimo giro buono. L'idea forse è un po' di cercare di vincere, di ottenere comunque un risultato importante in queste elezioni, perché potrebbe essere che poi, prima o poi, i consensi si comincino anche a perdere. Va bene essere un movimento di contestazione e di rottura, ma difficilmente tante persone continueranno a votarti se rimani sempre ai margini e non riesci mai a importi, a lasciare poi un segno, una traccia del tuo passaggio. In questo senso sembra che stiano lavorando, no, per appunto presentare dei volti ben più istituzionali, affidabili, anche noti. Sono finiti dentro alcuni giornalisti, Carelli di Sky, Paragone, che era alla 7 e che faceva i talk paraleghisti sulla 7, si candida col Movimento 5 Stelle. Insomma, sembra che vogliano provare a vincere, solo che poi questo fa sì che vengano anche disinnescate quelle poche, secondo noi, cose interessanti che i 5 Stelle contenevano. di aperta contestazione al potere, come poteva essere appunto la loro contrarietà al progetto TAV e il loro sostegno alla causa No TAV. Chiaramente il tempo, no, della contestazione forse per i 5 Stelle è finito, ora c'è, come possiamo definire, il tempo della responsabilità. Siamo una forza politica matura, candidiamo gente già nota e soprattutto, se saremo primo partito, alla fine, magari con Grasso, magari con Salvini, in fondo per noi non fa così tanta differenza, qualcuno che ci porti i voti mancanti per formare il governo forse lo troviamo pure. E insomma, se vi ricordate, uno vale uno, la casta, e non facciamo alleanze nemmeno se ci appare qualcuno della Sacra Famiglia in persona. Insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata in casa 5 Stelle. I giovani trascurati dai partiti è l'articolo, l'editoriale di Stefano Lepri, sempre sulla prima della Stampa. I tank di Erdogan in Siria, battaglia con i curdi, la fotocopertina del quotidiano torinese, sicuramente la più interessante tra quelle fin qui viste. I tank con le forze di terra turche nel cantone curdo di Afrin, lo spicchio più nord-occidentale della Siria, che ci occupiamo della missione Ramoscello d'Olivo, mi sembra che si chiami, perché insomma chiaramente più pacifica di questa non ve n'è, con Ankara, la Turchia, che sostanzialmente vuole prendere possesso di Afrin e attacca militarmente quelle milizie curde, i PG, che sono state a tutti gli effetti uno dei pochi reali baluardi contro il temibilissimo ISIS, mentre Erdogan faceva affari petroliferi con l'ISIS. E chissà che cos'altro non ci hanno detto su questa pericolosa formazione, il cui reale nome in realtà sarebbe quello di Daesh. ISIS è un po' più una invenzione diciamo giornalistica nostra, occidentale. I curdi erano tra i pochi, no? Sono tra i pochi che hanno sconfitto effettivamente Daesh, ora che però la questione sembra essere un po' essersi un po' allentata, essere un po' meno pressante, Erdogan decide di intervenire, ma sappiamo che lì la questione tra il sultano turco e i curdi ha origini ben più antiche. Sta di fatto che le forze militari turche stanno lavorando appunto nella parte nord-occidentale della Siria, e la Stampa è l'unico quotidiano che forse mette in prima pagina questa notizia. Di Maio getta l'amo ai partiti, dice il Fatto Quotidiano, programma di 20 punti, candidati e apertura a intese post voto, Movimento 5 Stelle di governo, è un po' la sintesi che il Fatto Quotidiano fa di quello che abbiamo detto poco fa. Il capo del movimento esalta il profilo moderato, prima di tutto famiglie e imprese. Vedete la normalizzazione del Movimento 5 Stelle, no? La verità è che poi finiscono per dire cose che sentiamo da qualsiasi altra forza politica, e che probabilmente quello stesso valore, cioè vicino allo zero, hanno. Per carità, non ci piacevano molto nemmeno quando avevano una marcata, netta differenza dalle altre forze politiche, figuriamoci adesso. Sminati l'euro e il reddito di cittadinanza, sulle alleanze dice: tutte le altre forze politiche dovranno dirci perché non convergono sulle nostre proposte la sera del 4 marzo. Ci sono anche i nomi delle parlamentarie e Di Battista ruba la scena su Canale 5 dalla D'Urso. Gentiloni sui grillini, non potranno mai governare, non hanno i numeri. Intanto il PD crolla al 22%, il fatto insomma non ci sorprende, non è una novità, sta tirando la volata ormai da mesi a Movimento 5 Stelle. Non vorremmo che attirare, sapete, no, gli sprint nel ciclismo sono un'arte molto precisa, c'è un treno di ogni squadra, ogni corridore ha il suo compito ben preciso fino a lasciare lo sprinter al punto giusto perché possa andare a vincere la tappa. Non vorremmo che qui attirare la volata il fatto abbia iniziato un po' troppo presto e col rischio che poi lo sprinter Di Maio arrivi al traguardo col fiato grosso, ma vedremo. Il congresso dell'SPD dice sì alla Merkel e ora tocca la base, Schulz incassa l'ok, grande coalizione più vicina, uno dei due titoli in taglio alto, l'altro le nostre vacanze hanno affossato la primavera tunisina, l'illusione, l'economia del paese è in crisi per i debiti degli hotel, l'altro titolo che il Fatto propone subito sotto la testata. FCA tutto bene, ma solo a casa di Marchionne, utili e lavoro negli USA, in Italia la crisi. Questo l'articolo che propone il Fatto Quotidiano sulla ormai ex Fiat. L'amministratore delegato annuncia il ritiro nel 2018 dal Nord America, oggi arrivano i due terzi della redditività del gruppo, da noi invece la piena occupazione, più volte promessa, rimane un miraggio, così come i 20 miliardi di investimenti promessi nel 2010 col progetto Fabbrica Italia. questo per quanto riguarda il sempre ottimo Sergio Marchionne, e ne parleremo tra poco nella seconda parte, quella dedicata agli approfondimenti. Un paio di segnalazioni anche per quanto riguarda contropiano.org. La prima riguarda il ministro Minniti, il Ministero della Verità si installa al Viminale. Siamo governati da ignoranti, contenti di esserlo, dunque da gente pericolosa per tutta la popolazione, perché perversa conseguenza di leggi elettorali che promuovono i nominati da qualche segreteria, dispongono delle leve del potere militar-poliziesco. L'unico che gli sia rimasto dopo la sussunzione di sovranità economico-finanziaria da parte dell'Unione Europea. La notizia è rimbalzata su tutti i media, spaventando in parte anche quelli più strettamente di regime, fa eccezione solo qualche fulminato del peak journalism. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha presentato il primo protocollo operativo per il contrasto alla diffusione delle fake news attraverso il web, predisposto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la Polizia, ovvero con se stesso. Il riferimento è appunto a questa nuova intuizione del Ministero degli Interni, per cui appunto credo presso il portale della Polizia di Stato c'è questa pagina con il bottone rosso con il quale segnalare le fake news che si trovano sulla rete. Adesso ditemi voi se questo può essere, no, una cosa sensata. D'altra parte insomma il discorso delle fake news è il discorso che stanno provando a portare avanti da mesi. Si iniziò prima con la post verità e poi con le fake news, se non fosse che ragazzi, le bugie, le informazioni false esistono da un sacco di tempo, praticamente da sempre, E da sempre chi si informa deve fare un po' di attenzione a dove si informa, a quali sono le fonti dell'informazione che sta prendendo. Purtroppo l'impressione è che qui le fake news servano no solo a proporci una sorta di dogma secondo il quale il giornalismo tradizionale, istituzionale è quello buono, giusto, che dice la verità, e tutto il resto invece è fake news. Allora la prima domanda che ci viene in mente, ma ci sarebbe una lista lunghissima, solo che abbiamo già iniziato in ritardo, la prima domanda che ci viene in mente è: ma per esempio in Iraq non era pieno di armi di distruzione di massa? Abbiamo fatto una guerra per questo, della quale tra l'altro ancora paghiamo noi, e hanno pagato ancora in misura maggiore gli iracheni, le conseguenze, eppure quella era una vera e propria fake news per stessa ammissione, per esempio, di quel Tony Blair che a tutta la popolazione britannica l'aveva raccontata. Questo per dire che insomma c'è da stare un po' attenti, e soprattutto soprattutto forse a chi sta tanto a puntare il dito indicando fake news da una parte e dall'altra, chissà che magari non ne abbia qualcuna lui pronta nella, no, ad essere scritta o detta da qualche suo scagnozzo. Dunque ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte, ci ritroviamo tra pochissimi minuti per qualche approfondimento in versione un po' ridotta dalle pagine interne. Rieccoci in studio, 12 minuti dopo le 9, siamo pronti per la seconda parte della nostra rassegna stampa, seconda parte che cercheremo di fare in maniera più accelerata possibile. Cominciamo con un articolo dal Fatto Quotidiano, pagina 9, ve l'avevamo annunciato durante la lettura delle prime pagine. Ci occupiamo di Fiat FCA e del amministratore delegato Sergio Marchionne. FCA in Italia, i conti tornano, solo per Elkan e Marchionne, il titolo del pezzo del Fatto Quotidiano a firma di Marco Maroni. La fine dell'era dell'amministratore delegato nel 2019 si chiuderà in bellezza, ma solo negli Stati Uniti, facendogli guadagnare 53 milioni di euro, mentre nelle fabbriche italiane la piena occupazione è un lontano miraggio. Quest'anno negli Stati Uniti 60.000 dipendenti di FCA riceveranno un extra bonus di $2.000 e lo stabilimento di Warren in Michigan avrà un ulteriore investimento da 1 miliardo con l'assunzione di 2.500 nuovi dipendenti che si sommano ai 2.000 di un anno fa. Sono, secondo l'azienda, le conseguenze della riforma fiscale voluta dal presidente Trump, che ha abbassato le tasse sui profitti aziendali, e del previsto trasferimento in USA della produzione dei pick-up Ram, ora assemblati in Messico. In pratica, lo slogan con cui si è inaugurata l'amministrazione di Trump, America First, è diventato la parola d'ordine dell'amministratore delegato Sergio Marchionne. Non c'è da stupirsene, visto che dal Nord America, dove il mercato chiede SUV e furgoni pick-up, oggi arrivano i 2/3 della redditività del gruppo, un dato che secondo gli analisti raggiungerà a fine anno l'80%. Diversa la situazione negli ex stabilimenti Fiat in Italia. La piena occupazione, più volte promessa da Marchionne, non sarà raggiunta neanche quest'anno, così come non ci sono stati i 20 miliardi di investimenti promessi nel 2010 con il progetto Fabbrica Italia, e un aumento di produzione a 1,4 miliardi di vetture. Siamo fermi a poco più di 1 milione. Ci sono invece la cassa integrazione per i dipendenti di Mirafiori, Melfi, Grugliasco, i contratti di solidarietà ancora a Mirafiori e a Pomigliano, che vive nell'incertezza con la produzione della Panda che sarà spostata nello stabilimento polacco di Tici, e quella dei nuovi modelli premium Alfa Romeo, che per ora è altra promessa. Mentre a Cassino, nel novembre scorso, 530 interinali sono stati mandati a casa con un SMS. agghiacciante il confronto tra le due diverse situazioni, no? Negli Stati Uniti e in Italia. E tra l'altro nell'articolo si legge la più volte promessa piena occupazione, vero, più volte promessa, ma ancora pochi giorni fa Marchionne, intervistato, l'ha data quasi come per raggiunta questa piena occupazione negli stabilimenti italiani di FCA. Ha detto che era proprio dietro l'angolo ed eccola qua, cassa integrazioni per i dipendenti di tre stabilimenti, contratti di solidarietà per altri due, e ce n'è uno ulteriore che non sa in assoluto che futuro avrà, ma nel frattempo l'anno scorso ne hanno mandati a casa 500 di operai. Chissà che cosa intende Marchionne quando parla di piena occupazione. Una storia in cui l'Italia, con gli storici marchi Fiat e Lancia in perdita, i problemi occupazionali, è anche orfana della sede del gruppo, ora divisa tra Olanda, quella legale, e Gran Bretagna, quella fiscale, sembra relegata al ruolo della Cenerentola. Il problema è che in America c'è un accordo col governo che le parti stanno rispettando, da noi non c'è niente, dice Michele De Palma, responsabile auto della FIOM CGL, sindacato marginalizzato da FCA quando rifiutò di firmare nel 2010 l'introduzione a Pomigliano e Mirafiori del World Class Manufacturing, il fordismo spinto, con pause da 10 minuti, straordinaria sorpresa e flessibilità spinta. Marchionne, oltre alla piena occupazione, aveva assicurato che rinunciando al contratto nazionale si sarebbero avuti salari più alti, come quelli tedeschi. Il risultato, invece, è che i lavoratori di FCA hanno una paga base più bassa degli altri metalmeccanici italiani, dice ancora De Palma. Quindi il contratto nazionale, che lo rispettiamo a fare. Quei pochi che riescono a lavorare lavorano a queste condizioni qua. Gli altri vanno in cassa integrazione e lui guadagna 53 milioni di euro. Va bene, va tutto bene. Nonostante i 7,6 miliardi di euro che, come ha calcolato la CGA di Mestre, sono stati elargiti a Fiat negli anni, ammortizzatori sociali esclusi, l'Italia resta in disparte. 7,6 miliardi di euro è la stima che la CGIA di Mestre ha fatto rispetto ai come li vogliamo chiamare, prestiti a fondo perduto che lo Stato italiano negli anni e in più occasioni ha elargito a Fiat, al gruppo Fiat, per salvarlo. Questo è al netto di tutto quello che lo Stato italiano ha invece speso per gli ammortizzatori sociali, appunto la cassa integrazione a Mirafiori e Pomigliano, e anche quelli sono bei soldi. La questione della Fiat sostanzialmente è che i debiti, le perdite gliele compriamo noi e i guadagni vanno a Marchionne. Un'estrema sintesi potremmo farla in questi termini. Il core business, continuiamo la lettura, è altrove. L'era Marchionne si chiuderà in bellezza soprattutto per gli eredi Agnelli e per lui, che nel 2017 ha portato a casa stock da 2,8 milioni di azioni, pari a 53 milioni di euro. Ma nelle strategie a lungo termine del gruppo ci sono più incertezze che altro. Fino a 3 mesi fa Marchionne diceva che l'auto elettrica non era il futuro, che per ogni Fiat 500 prodotta in USA FCA perdeva $20,000, spiega Salvatore Gazziano, analista del settore auto, strategist della società di consulenza Soldi Expert. Ora, prosegue, ha detto che entro il 2025 metà del mercato sarà fatto di auto elettriche, affermazione che è in contraddizione con l'ambizione dichiarata di vendere 5 milioni di veicoli Jeep entro il 2022. Auto ecologica, auto elettrica, auto a guida autonoma. Il mercato sta evolvendo, difficilmente i SUV resteranno il prodotto di punta e per stare dietro ai costi di ricerca ci vogliono spalle molto larghe, maggiori di quelle di FCA. Questa è l'analisi che Salvatore Gazziano fa delle potenzialità di FCA di fronte ad un mercato come quello del settore automobilistico che si prepara ad affrontare trasformazioni profonde e epocali, probabilmente, visto che una delle sperimentazioni attualmente già in campo riguarda l'auto che si guida da sola, e insomma mi sembra che sia una bella novità. Andiamo rapidamente oltre, andiamo sulla Repubblica e andiamo in Catalunya, perché insomma non se ne parla più, perché a noi ci interessa poco, però nel frattempo la Catalunya è tornata al voto alla fine di dicembre, il 21 di dicembre, e guarda caso ha votato ancora una volta una maggioranza indipendentista. E sono strani questi catalani, forse non gli sono bastate le mazzate, no, che gli hanno già dato in occasione del referendum del primo ottobre dello scorso anno. La Repubblica propone un'intervista a Elsa Artadi: Madrid non ci piegherà, i catalani vogliono ancora Puigdemont. Elsa Artadi è economista e braccio destro del appunto di Carles Puigdemont, il leader catalano attualmente in esilio in Belgio. Andiamo a leggere alcuni estratti della intervista che la Repubblica ha realizzato con lei. Non c'è alcuna soluzione diversa dal ritorno di Puigdemont alla guida delle Generalitat. Ha vinto le elezioni e abbiamo la maggioranza assoluta nel nuovo Parlamento. Elsa Artadi, economista, 41 anni, un recente passato di docente alla Bocconi di Milano e alla Banca Mondiale, è diventata negli ultimi mesi la deputata di Junts per Catalunya più vicina all'ex presidente catalano esiliato a Bruxelles. Portavoce, consigliera, ma soprattutto sua stratega in patria. A sorpresa, anche grazie a lei che dirigeva la campagna per le elezioni del 21 dicembre, Junts per Catalunya, la cosiddetta lista del presidente, ha vinto la guerra interna del fronte indipendentista, superando Esquerra Repubblicana di Oriol Junqueras, vice di Puigdemont, in carcere, con l'accusa di ribellione per la dichiarazione unilaterale di indipendenza del 27 ottobre scorso. E grazie a quella vittoria, ora detta l'agenda dei nazionalisti catalani che entro il 31 gennaio devono eleggere il nuovo presidente della Generalitat commissariata 3 mesi fa. Rivedremo presto l'ex presidente Puigdemont alla guida della Generalitat, è la prima secca domanda posta ad Elsa Artadi. Senza dubbio, dice lei, è il nostro candidato e abbiamo la maggioranza per eleggerlo. Ma sia i partiti catalani unionisti che il premier Rajoy vi hanno già avvisato che bloccheranno la nomina ricorrendo al Tribunale Costituzionale. Gli unionisti vogliono utilizzare, dice Elsa, tattiche improprie che ritengo aberrazioni democratiche, perché sperano di alterare il risultato elettorale. Se gli unionisti vogliono la maggioranza in Parlamento, bene, facciano meglio alle prossime elezioni, ma non usino ora tecniche antidemocratiche. L'impossibilità di rieleggere Puigdemont sarebbe un atto antidemocratico? Assolutamente, non c'è nulla che impedisca la sua rielezione. Ma non può essere presente, dice l'intervistatore. Governerà dall'esilio? Questo è un altro tema decisivo. Puigdemont, come tutti i deputati eletti, gode dell'immunità e nel codice spagnolo potrebbe essere arrestato soltanto se commette un reato in flagrante, un furto, un omicidio. L'immunità dei deputati è un diritto fondamentale perché garantisce la rappresentazione dei cittadini. Mi chiedo se il governo centrale vorrà essere antidemocratico fino a questo punto. Questo vuol dire riaprire uno scontro frontale con Madrid. Se per loro uno scontro frontale è che noi applichiamo il risultato delle elezioni del 21 dicembre, hanno un problema molto più grave di quel che sembra. Sarebbe la constatazione che il governo Rajoy non accetta il risultato di elezioni che hanno convocato e organizzato loro. Noi non possiamo accettare che sia Rajoy a decidere chi sarà il prossimo presidente della Generalitat. E poi in chiusura di intervista: sperate ancora in un negoziato con il governo spagnolo? Prima o poi accadrà. Che altro possono fare se non negoziare? Eliminarci? È la domanda con cui si conclude questa intervista. Alcuni aspetti interessanti, alcuni spunti interessanti. Il primo è che c'è almeno attualmente, o almeno sembrerebbe, la ferma volontà da parte della fazione indipendentista di confermare Carles Puigdemont alla guida della Generalitat, chiaramente come conseguenza di un risultato elettorale emerso dalle elezioni del 21 dicembre. Dall'altra che l'altro spunto è che, come dicevamo anche in fase di introduzione, nonostante non se ne parli più o se ne parli pochissimo qui da noi, è sempre come di una vicenda che appunto ha avuto il suo fuoco e poi si è via via spenta e passata in secondo piano, in realtà la questione catalana rimane accesissima e rimane tutta da dirimere, visto che la volontà della popolazione catalana non sembra affatto essere mutata, e l'intenzione di lottare per una propria indipendenza da Madrid, l'impressione è che insomma questa battaglia tornerà a manifestarsi in maniera evidente. Velocissimamente, sono le 9:26, le cronache locali incombono, ma vorremmo segnalarvi un ultimissimo articolo e insomma ci sarebbe piaciuto parlare della offensiva turca ad Afrin contro le milizie IPG e IPJ, milizie curde, ne abbiamo parlato sommariamente prima. Vi segnaliamo però invece, non vi segnaliamo, l'abbiamo già fatto nella prima parte della rassegna stampa, ma andiamo a completare la lettura dell'articolo di Contropiano sul ministro degli interni Marco Minniti. Andiamo a rileggere integralmente il pezzo di Dante Barontini. Siamo governati da ignoranti, contenti di esserlo, dunque da gente pericolosa per tutta la popolazione, perché perversa conseguenza di leggi elettorali che promuovono i nominati da qualche segreteria, dispongono delle leve del potere militar-poliziesco. L'unico che gli sia rimasto dopo la sussunzione di sovranità economico-finanziaria da parte dell'Unione Europea. La notizia è rimbalzata su tutti i media, spaventando in parte anche quelli più strettamente di regime, fa eccezione solo qualche fulminato del peak journalism. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha presentato il primo protocollo operativo per il contrasto alla diffusione delle fake news attraverso il web, predisposto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la polizia, ovvero con se stesso. Una classica misura da ministro fascista, ma questa definizione non gli si attaglia più molto, perché persino il fascismo storico, quello che metteva come ministro dell'istruzione il miglior filosofo italiano del tempo, Giovanni Gentile, ha evitato di affidare a dei poliziotti il compito di stabilire cosa fosse vero e cosa no. Inventò infatti un ministero apposito, quello della stampa e della propaganda, poi diventato Minculpop, incaricato di far girare la voce del regime su qualsiasi argomento, censurando le altre. Non c'era molta differenza con la pensata di Minniti all'effetto pratico, ma in qualche modo si faceva capire che la verità di regime era una verità di parte, basata sulla forza. Il deciso passo avanti di Minniti sta in due passaggi decisivi: la pretesa di stabilire quasi automaticamente cosa è vero e cosa è falso, fake news, tramite un red button affidato a dei poliziotti, e soprattutto la pretesa di far credere che questa sia un'operazione democratica. Andiamo con ordine. La discussione sulla verità è antica quanto all'essere umano e continuerà fin quando esisterà un bipede pensante sulla Terra. In ambito scientifico, assai più rigoroso di quello politico, specie italico, la verità viene espressa in leggi e teorie che, per essere considerate valide, debbono essere certificate da qualsiasi appartenente alla comunità scientifica di riferimento. I biologi non si impicciano di fisica, e viceversa, tramite la replicabilità degli esperimenti che hanno portato alla loro formulazione. la relatività di Einstein, per fare un esempio, è verità accettata da un secolo a questa parte. Ma ciò non toglie che ogni esperimento o ricerca punti esplicitamente a verificare se qualche aspetto della realtà fisica possa metterla in discussione. Questo modo di procedere assume, insomma, che la verità sia un processo storico infinito, che naturalmente è fatto di punti temporaneamente fermi e accettati da tutti, ma anche e soprattutto un processo che deve essere affidato a esperti della materia. E le materie sono una moltitudine, per cui anche tra gli scienziati ognuno parla di quel che studia e sa, mentre tace e ascolta o al massimo fa domande sul lavoro altrui in materie diverse. Vabbè, dirà qualcuno, però i poliziotti di Minniti si occuperanno di cose ben meno difficili, tipo cancellare la pletora di falsi palesi sull'infinito numero di presunti parenti di Laura Boldrini che sarebbero stati assunti da qualche parte. Un tormentone, in effetti, osceno che dura da 5 anni e terminerà il 4 marzo. È un'obiezione idiota quasi quanto l'istituzione del Red Button e i meme offensivi. Il punto è infatti uno solo, l'affidamento alla polizia di stabilire cosa sia vero o no. Una volta fissato per legge, questo potere sarà applicato secondo i regolamenti e le indicazioni del Ministero dell'Interno e del governo in carica. Non crediamo che Salvini riuscirà a fare molto peggio di Minniti, visto che Berlusconi lo candida in quel ruolo. Ma è chiaro che si tratta di un potere enorme e abnorme che costringerà ogni blogger, giornalista, cronista, freelance ad evitare qualsiasi notizia potenzialmente sgradita al governo. Il Red Button vigila sulle sue parole. Qualcuno ha giustamente assimilato questa pretesa a quella medievale del Sant'Uffizio che arrivò a un passo dalla tortura su Galileo o che aveva già mandato a rogo Giordano Bruno. Ma anche qui Minniti è riuscito a far peggio. In fondo, il Sant'Uffizio vigilava sulla nascente attività scientifica che metteva inevitabilmente in discussione le cosiddette sacre scritture. Insomma, una roba che riguardava allora poche centinaia di persone e su materie che non erano accessibili alle masse sterminate degli analfabeti. Qui invece il bottoncino di Minniti pretende di vigilare sul notiziume quotidiano, quello su cui ognuno di noi, per proprio conto, forma le proprie opinioni. Dunque Minniti instaura uno strumento che vorrebbe proprio essere un controllo delle fonti con cui si costruisce l'opinione pubblica. Una pretesa stupida, diciamolo subito. La massa di informazione circolante è largamente superiore alla capacità di lettura quotidiana di un reparto, anche numeroso, di poliziotti del pensiero. Dunque bisognerà far ricorso a qualche algoritmo incentrato su un certo numero di parole sensibili. Non è difficile immaginarle, perché avranno come criterio di individuazione la sicurezza, che è sempre quella del potere. Quindi ogni critica ai potenti verrà registrata, monitorata, soppesata nella frequenza e nella ripetizione, e quando il limite di guardia sarà raggiunto, entrerà in funzione il famigerato bottoncino. Una pretesa stupida non è per questo meno pericolosa, e lo sanno benissimo perché scrivono: non esiste nessun sistema tecnologico in grado di individuare in maniera assoluta le notizie false e la loro veridicità è dimostrabile solo attraverso la valutazione di esperti di settore. Insomma, il bottone deve essere azionato da un bipede pensante che ha le sue idee come tutti noi. Immaginatevi un poliziotto stile Bolzaneto o Diaz come potrà comportarsi. La stupidità prepotente del fascista però risalta maggiormente, mettendola a confronto con la realtà del mondo dell'informazione attuale, in cui, come spiegava addirittura Obama qualche tempo fa, il mondo di uno che si informa su Fox News non ha praticamente nessun punto in comune con quello di uno che si informa ascoltando la NPR. Cosa significa? Che si sono creati microcosmi fatti di informazioni coerenti tra loro e assolutamente diversi tra loro. Esempio, chi si abbevera al microcosmo composto da Libero, Giornale, Rete4, dalla vostra parte, è convinto di vivere in un mondo alieno, senza alcun punto di contatto con quello reale e meno ancora con quello di altri microcosmi. La molteplicità di questi mondi è tale da mettere in discussione radicale ogni autorevolezza. Un po' quello che abbiamo visto accadere nel microcosmo della cosiddetta sinistra radicale degli ultimi 25 anni, quando si è imposta la criminale psicologia dell'ognuno dice la sua. Alla fine, chiunque si sente in grado di discettare, alla pari con chiunque altro, fosse pure il massimo esperto della materia in discussione. E ovviamente, quando scompare l'autorevolezza, si apre un vuoto terribile, in cui ogni imprenditore della paura ritiene di potersi infilare, surrogandola con l'autorità. Non c'è più un universo condiviso, una comunità che riconosce chi ha ragione per la forza degli argomenti, e allora ecco qui quello che quello che sbandiera l'argomento della forza per ridurre la complessità inestricabile del reale. È a questo punto che emerge un Marco Minniti. E, insomma, ci tenevamo a dare lettura integralmente di questo articolo perché costruisce in maniera molto puntuale il ragionamento e crediamo faccia capire precisamente la pericolosità di un'iniziativa come quella in questione e più in generale quello di cui parlavamo prima, cioè quanto il fatto che si soffi sul fuoco delle fake news in realtà probabilmente punta a disinnescare qualsiasi possibile voce che sia in contrasto con il potere costituito e a appunto relegare nella sezione, nella casella delle fake news tutte quelle notizie che al potere possono dar fastidio e francamente questa ci pare una delle prospettive più pericolose in assoluto, perché di fronte a una situazione del genere è la libertà di tutti noi ad essere in pericolo, ci pare fin troppo evidente. 9:36, ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa di questa mattina, vi ringraziamo per l'attenzione e per la pazienza, vi invitiamo a rimanere all'ascolto di radiocittaperta.it e vi auguriamo soprattutto una buona